Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road, che quest'oggi ritorna a Cuba. Tra i viaggi targati Radio Popolare, quello a Cuba sta diventando una tradizione, perlomeno nel periodo natalizio, e quindi sono lieto di annunciarvi che anche quest'anno andremo a Cuba. E per tutti quelli che si lamentano, che ne hanno piene le palle di fare il Natale con la famiglia, con i suoceri, con i colleghi di ufficio, ebbene, quest'anno le date sono state studiate proprio per voi. 25 dicembre, 5 gennaio. Partenza il 25 dicembre, Santo Natale, ritorno il 5 gennaio nell'immediata vigilia dell'Epifania, per un viaggio che toccherà La Habana e poi toccherà anche altri importanti pezzi di Cuba, da Vignales nello stremo occidente a Trinidad, a Cienfuegos, Santa Clara, la città coloniale di Remedios, il mare, lo snorkeling a Playa María Aguilar. Basta andare sul sito di Viaggi e Miraggi e cercare il viaggio cubano con Radio Popolare. In questa puntata di On The Road replichiamo quello che avevamo raccontato un po' di tempo fa, perché la mission nostra è sempre quella, è quella di andare a vedere il cambio, mutuando un'espressione utilizzata dai cubani, vedere come procede il processo di cambiamento sulla isla, tenuto conto che nel frattempo sono cambiate delle cose. Con Obama si andava verso il cambio, mo è arrivato Trump e il cambio, sapete lui come la pensa. Però risentiamo quello che avevamo detto al ritorno da uno dei nostri ultimi viaggi a Cuba. Abbiamo detto dei cambiamenti, ma non dimentichiamoci che Cuba è sempre sotto embargo. E con l'embargo è rimasta la passione dei giovani cubani per il reggaeton, un ibrido di diversi differenti generi musicali ed influenze derivate da vari paesi caraibici, latinoamericani e dagli Stati Uniti. Un mix di reggae, hip hop e salsa. Questo era il brano tormentone dell'anno scorso, Besito con lengua, di Chacal y Jakarta.
Con tu sorrisa, tengo que confesarte que tú me fascinas. Dame un besito con lengua.
Basito con lengua quest'anno è stato superato ovviamente dal tormentone nuovo di quest'anno che si chiama Hasta que se seca el malecón.
Siendo yeco en inmortal hasta que se seque el malecón.
Yo nunca me perdí. Ahora fue que me encontré.
Lo scorso ottobre, 3.000 cubani nella piazza della Cattedrale dell'Avana hanno ascoltato uno straordinario concerto, un mix di musica classica e jazz, Tchaikovsky e Gershwin. Sul palco, un geniale pianista cinese, Lang Lang. Ciuccio Valdés, grande star della musica locale, e l'Orchestra Sinfonica Nazionale Cubana diretta da Marin Alsop, un maestro d'orchestra americano. In mezzo a loro anche un oggetto del quale nell'isola caraibica si erano perse le tracce da oltre mezzo secolo, dei tempi della rivoluzione castrista e del successivo embargo statunitense. Un pianoforte a coda Steinway. Lo strumento è arrivato a Cuba direttamente da Astoria, il sobborgo del Queens, popoloso quartiere di New York, dove viene fabbricato. Nonostante la ripresa delle relazioni tra i due paesi, concordata ormai parecchi mesi fa da Barack Obama e Raul Castro, gli scambi commerciali continuano ad essere, se non bloccati, ancora molto frenati. Steinway, la famosa ditta produttrice di pianoforti, per aggirare l'embargo ha semplicemente donato ai cubani un suo pianoforte del valore di $150,000. Per celebrare la donazione è stato celebrato un concerto che è piaciuto molto ai cubani, assetati di manifestazioni culturali e internazionali, assenti dall'isola dagli inizi della rivoluzione.
En vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Se i cubani sono assetati di manifestazioni culturali internazionali, ovviamente i turisti sono assetati di musica tradizionale cubana. Ecco, per loro una dritta è quella di spingersi sino al Callejón de Amel, una via del vecchio quartiere di centro Havana, un vicolo per la precisione. Oggi è una meta ormai turistica, che però merita ancora una visita. La strada deve il suo nome, Amel, a un nordamericano di origine tedesche, tanto ben voluto dai propri lavoratori, che questi decisero di ricambiare il suo buon trattamento, battezzando la calle con il suo nome. La via iniziò a essere famosa intorno al 1940, quando nella casa di Angel Diaz, uno dei suoi fondatori, nacque il feeling, espressione popolare che indica uno dei ritmi della tradizione musicale cubana. Questo vicolo merita una visita anche perché le case della piccola via sono interamente ricoperte da sgargianti murales e da una serie di bizzarre installazioni che contribuiscono a renderla una sorta di museo a cielo aperto. Questo coté artistico è opera di Salvador González Escalona, una sorta di macio in età matura, ma ancora vispo e zompante, e mi fermo qui perché non penso di essere autorizzato a diffondere le ultime avventure sessuali che lo stesso Escalona mi ha confidato.
E anche tu.
Per Salvador González Escalona, alla base della sua opera c'è la rumba, che mi spiega, per noi cubani è l'espressione musicale della spiritualità africana, la santeria. Ma sentiamo dalla sua viva voce come è nata l'idea di riempire di murales la calle.
Il punto comincia con un amico che viveva lì.
Il punto comincia con un suo amico che viveva qua, accanto.
E lui voleva che io le pintassi un mural dentro della casa.
Questo amico voleva che lui pintasse un mural, una pittura mural, all'interno della sua casa.
Quando io fui con me, in pittura...
Quando lui ha portato i suoi dipinti a questo amico,
io le dije, ¿por qué mejor no lo pintamos afuera?
Lui ha chiesto al suo amico, ¿non pensi che sia meglio di pintarlo fuori?
Y mi amigo, como es una gente especial,
es como el suo amigo, una persona especial.
Digo, píntalo donde tú quieras.
Le ha dicho, allora tú puedes pintarli donde tú vuoi.
Después, cuando yo estaba pintando,
poi cuando lui estaba
se acercó una señora de aquí del barrio,
una señora del quartiere si era avvicinata,
y me dijo, ¿por qué tú lo pintas todo?
Él le ha dicho, ¿por qué no vuoi pintarlo tutto lì?
En definitiva, esta es una calle que es sucia.
Porque, insomma, esta es una strada sporca.
Había mucho alcolismo.
C'erano tanti alcolici qui.
Vagabundo.
Vagabondi.
Vagabondi. Y. Yo dije, ok.
Y lui ha dicho, ok.
Pero venía una parte importante de esto.
Però c'era un altro, un'altra, diciamo, un'altra parte importante dell'assunto.
Con che pittura pintava?
Con che tipo, con che sorta di pittura dovrebbe fingere, logicamente?
E dove mi dirigia alle imprentas che hai per il barrio?
A lui. Lui ha dovuto rivolgersi alle stampe che si trovavano nel quartiere circondanti.
E molti mi dieron tinta di imprenta.
E così lui ha avuto finalmente la tinta per pingere.
Però hubo altre imprenta che se negarono a darmi tinta.
Alcuni l'hanno fatto, ma altri non hanno voluto, hanno rifiutato.
Perché pensavano che io iba a scrivere cose in contro al governo.
Perché loro pensavano che lui forse scrivesse alcune robe contro il governo.
Entonces, bueno, yo pinté con lo que tenía.
E lui ha dipinto con tutto ciò che lui aveva in quell'epoca.
Passava mucha gente con coches por aquí y muchos me regalaban gasolina para que yo diluyera la pintura.
A volte alcune persone passavano con la macchina e gli hanno dato la benzina in modo di diluire meglio la pintura, logicamente.
Y así empezó el mural.
E così ha cominciato il murale.
Ya después fue restaurado con pinturas propia.
Poi viene fatto un restauro con le pitture proprie.
Per poter hacer esto, no?
In modo di poter riuscire a fare tutto questo.
Radio Popolare on the road quest'oggi a Cuba. Stiamo ascoltando Salvador González Escalona, l'autore dei murales che hanno trasformato il Callejón de Amel in una sorta di museo a cielo aperto. E bisogna tenere presente che non sono dei lavori fatti adesso, dove si respira un clima diverso, ma parecchi anni fa. Quando esattamente, Salvador?
Però è in 1990 quando io empiezo.
Comunque è in 1990 quando lui comincia.
Non aveva apertura religiosa nel paese.
Non aveva una apertura religiosa nel paese.
Y mi obra estaba inspirada precisamente en la sociedad religiosa afrocubana.
E la sua opera era basata sulle società religiose afrocubane.
Era como un choque contra los conceptos materialistas e la ideología totalmente marxista.
Cioè, era una, come si potrebbe dire, una sfida dei concetti materialisti e così via della società in quell'epoca.
Entonces eso me trajo algunas confrontaciones.
Così per lui ha avuto confrontazioni. In seguito a la pintura?
Trajo hasta confrontación hasta mi nombre, Salvador.
Anche il suo nome ha portato confrontazione per lui, Salvatore.
Perché dicevano che Salvatore era un nome religioso.
Perché loro dicevano che Salvatore è un nome religioso.
Io decía, bueno, yo, claro, pero yo no tengo culpa que mi padre y mi madre me pusieron Salvador.
Ma lui rispondeva, ma non deve dirmi queste cose perché sono i miei genitori che mi hanno chiamato Salvatore.
Si me hubieran puesto maricón me hubiera ofendido mucho, pero es el nombre que me ponían los padres.
No, se invece non mi chiamassero, ad esempio, sapete cos'è un maricón? Finocchio, un finocchio. Se invece me chiamassero Finocchio, sarebbe la stessa cosa perché erano i suoi genitori.
Nadie tiene culpa del nombre que le ponen los padres a uno.
Nessuno ha la colpa, nessuno è colpevole di questi nomi che vengono dati dai genitori.
Yo tengo una amiga mía que se llama René.
Lui ha una sua amica che si chiama René.
René è un nome di uomo.
René in genere qua a Cuba è un nome.
Però bueno,
sempre Salvador González Escalona non si è fermato davanti a nessun tipo di ostacolo che gli è stato posto quando gli era venuta questa folle idea di trasformare il Caleón de Hamel in una sorta di museo a cielo aperto. Anzi, questi contrasti per certi versi gli sono stati d'aiuto.
Queste confrontazioni non tuvieron ningún peso,
non hanno avuto veramente un peso
para detener mi obra,
per impedirle di dipingere tutti questi murali.
Io sempre manifestava che io stava sustentando una obra sobre la base di un studio socioculturale.
Lui ha sempre detto che il sostegno della sua opera erano delle basi degli studi socioculturali.
Etnologico.
Antropologico.
Religioso.
Social. E sociale.
Entonces,
allora,
io non stavo facendo una cultura foranea, stavo facendo mi cultura.
Lui non stava sul punto di riprodurre una cultura foranea, ma era la sua propria cultura.
E eso fue lo que dio solidez a mi trabajo.
Perciò questa è stata veramente la base, la potenza del suo lavoro.
Mariboye, ye, ye. Mariboye, ye, ye, ogun. Alawede.
Al Caleón de Hamel oggi si produce anche musica. Spesso il venerdì si suonano boleri e musica della trova. La domenica invece è consacrata alla rumba, uno dei suoni più classici di Cuba. È una musica nata negli arsenali, nei porti della Havana, di Matanza, nelle zone rurali adiacenti, nelle piantagioni di canna da zucchero. All'inizio, quando la povertà non permetteva altro, si percuotevano casse di legno che avevano racchiuso baccalà o candele, accompagnandosi con cucchiai o con la clave, bastoncini di legno che servivano per fissare i pezzi delle imbarcazioni ed erano ammassate a migliaia nei magazzini del porto. Musica come quella che stiamo ascoltando, una orazione a Ogun, una delle divinità della santeria. Radio Popolare on the road, quest'oggi per le strade di Cuba. Io vi ricordo la possibilità di riascoltare la trasmissione nella sua interezza direttamente andando sul nostro blog On the Road, onde come cuore del mare, ontheroad.radiopopolare.it. Nella pagina Facebook della nostra trasmissione intanto trovate già delle fotografie. Ogun, una divinità della santeria che con i bizzarri incroci sincretici sostanzialmente è identificato con San Paolo e San Giovanni Battista, grazie a quell'articolato sincretismo religioso che appunto caratterizza la santeria.
Cubita bonita, vestida de luto, permíteme unirme a tu dolor. Se fue de la vida tu ven y querido, se fue con Dios tu viejo trovador. Fue para siempre quien amó a La Habana y el nombre de Bartolo llevó con gloria y fama. ¡Vení, More! No, 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 nunca se me olvida aquella guarachona en la que elogiabas a la gente gozadora.
Pero qué bonito y sabroso bailan el mango los mexicanos.
L'anno scorso, visitando Cuba, abbiamo rilevato una grande novità che 2 anni fa non c'era. È la parziale liberalizzazione di Internet, oggi accessibile a tutti i cubani, che possono permettersi uno smartphone o un PC. Per anni il governo aveva censurato e limitato l'accesso a Internet, al punto che secondo uno studio dell'ONU l'isola era al 125esimo posto su 166 paesi in termini di funzionalità delle telecomunicazioni. Solo il 5% dei suoi 11 milioni di abitanti riusciva a entrare nella rete. In passato giravano molte versioni ufficiali sul perché, nonostante le promesse, la banda larga non fosse mai arrivata e la rete fosse di difficilissimo accesso. Il cavo sottomarino che doveva arrivare da Miami sarebbe stato bloccato dagli americani. Le fibre ottiche comprate a caro prezzo dal Venezuela si sarebbero rivelate inservibili, con conseguente scandalo e accuse di corruzione verso alcuni funzionari cubani. Il risultato era che in pratica Internet funzionava solo nelle hall degli alberghi di lusso. Pochi mesi fa la svolta, che senza retorica si può chiamare rivoluzionaria. Impegnandosi a collegare almeno il 50% dei cubani entro il 2020, il governo ha aperto 35 hotspot dove le persone possono accedere a Internet. 5 sono a La Habana. Il più popolare e simbolico è quello della Rampa, una delle vie più note della capitale, ovvero il tratto di strada in salita lungo circa un chilometro della Calle 23, compreso tra Calle L e il Malecon, un'arteria vitale ed affollata a qualsiasi ora del giorno e della notte. Giovani e adulti comprano carte per 2 cuc, circa 2 euro, che consentono un'ora di collegamento e poi si accalcano sui muretti del viale per inseguire i loro sogni. Vengono attrezzatissimi con computer, tablet, cellulari, cuffiette e persino faretti per illuminare i propri volti, come farebbero una troupe televisiva. Le strade dell'Havana di notte sono tra le più sicure al mondo. Nessun paragone con le strade degli altri paesi del Sud e Centro America, incluso il tanto emergente Brasile, e nemmeno di tante strade di città del nord del mondo. Quando scende la notte, a L'Avana non scattano le grate di ferro, le porte delle case non si sbarrano, ma si aprono e si respira un clima di fratellanza generale che contagia chiunque voglia farsi contagiare. Per le strade si gioca a domino, a scacchi o a ping pong fino all'alba. Nulla vieta quindi a centinaia di giovani e meno giovani di smanettare tutta notte, e spesso anche di giorno, on the road. Questi spazi wifi oggi sono attivi in tutta l'isola. Io li ho trovati facilmente sia a Vignales, cittadina agricola dell'occidente cubano, che a Remedios, un borgo fuori dal tempo a nord di Santa Clara. Basta cercare la piazzetta dove si raccolgono decine di persone armate di cellulari e PC. Accanto a loro è sorta una piccola economia parallela fatta di venditori ambulanti che smerciano noccioline salate e bibite. Oltre a bagarini che rivendono con la maggiorazione di un cuc, 3 anziché 2, le carte per i codici per accedere a internet. Anche questo fa parte di quello che i cubani chiamano cambio, ovvero il processo di cambiamento sociale e politico che nessuno è in grado di dire dove porterà.
Me llene de guisazo, sin embargo a la ternera le temo a los cabezazos, cuando le achico la sola pa' coger el jaquimón, arremete con toda su fuerza y me rompe el pantalón. Que me llene de guisazos, sin embargo a la ternera le temo a los cabezazos, cuando le achico la soga pa' coger el jaquimón, arremete con toda su fuerza y me rompe el pantalón. De la vaca vieja, caramba, yo no digo nada. De la vaca vieja, caramba, yo no digo nada. Si se pone malcriada, si se pone mal criar, le marro las cuatro patas y me deja trabajar. Ay, con la ternera, ay, con la ternera, ay, con la ternera, caramba, yo no quiero nada. Ay, con la ternera, ay, con la ternera, ay, con la ternera, caramba, yo no quiero nada. Ay, con la ternera, ay, con la ternera.
Tenemos que hacerlo otra vez.
Era il leggendario Compay Segundo, ma riprendiamo il nostro racconto sul cambio in quel di Cuba. A Paola Larghi, che abbiamo incontrato a L'Avana, Paola Larghi del CISP, Comitato Internazionale dei Popoli, una ONG con sede a Roma che da 20 anni lavora a Cuba. Paola, nel suo specifico, ci lavora in prima persona da 10. A Paola abbiamo evidenziato che nei gruppi che smanettano nei corner wifi di cui vi abbiamo raccontato prima, abbiamo visto sostanzialmente solo ragazzi, ma persone più mature non li frequentano?
Guarda, la maggior parte sono giovani, però ci sono anche, diciamo, anche persone di mezza età, qualche volta vedi qualche anziano, soprattutto quelli che vanno magari col nipote piuttosto che con il giovane per parlare con i parenti negli Stati Uniti. Loro usano questo sistema, che è questo IMO, per cui si collegano gratis, e quindi tu li vedi lì buffissimi che parlano, si fanno foto, fanno vedere la nipote, la bimba, infin. Questo è un meccanismo, no, per riallacciare le relazioni, quindi è una cosa interessantissima.
Ecco, questo già per esempio l'anno scorso non c'era.
No, non c'era, una cosa nuova. Un'altra cosa che secondo me si vede proprio camminando per la strada è la quantità di piccoli posti, di caffetterie, le vendite di qualsiasi prodotto, di frusaglie piuttosto che dischi, piuttosto che, questi sono incrementati in modo incredibile, e anche la possibilità di andare a ristoranti. Ogni giorno anch'io, solo girando per la città in macchina o a piedi, vedi ogni giorno un posto nuovo, e questo ovviamente è un'altra immagine particolare. E la terza è che si cominciano a vedere i gruppi proprio di americani, di nordamericani in pullman che arrivano, che occupano anche tutti i ristoranti. Ormai noi eravamo qui, andavamo al ristorante una sera, ma sì, andiamo lì e c'era posto sempre. Adesso devi prenotare, i posti più carini sono sempre pieni, e ci sono moltissimi gruppi organizzati di questi americani che vengono con questo meccanismo people to people, per cui possono viaggiare e se ne vedono tanti.
Cos'è questo meccanismo people to people?
Cioè, è una modalità, perché sai che gli americani non possono, teoricamente non possono ancora viaggiare qua, però ci sono tutta una serie di categorie che si possono venire, cioè ricercatori, studenti, eccetera eccetera. Quindi ci sono questa formula che sarebbe gruppi che vengono a conoscere, cioè people to people vengono a conoscere la realtà del paese, però in modo strutturato, cioè per esempio hanno delle visite, non so, a organizzazioni sociali cubane, piuttosto che a un'università, piuttosto che, quindi hanno questa, cioè questo è il motivo principale, e dopodiché ovviamente fanno anche turismo normale, insomma.
Senti, un paio di cose sui luoghi comuni. Uno, le macchinone americane, caspita, ma sparano fuori veleno in quantità
terrificante.
Belle,
le hanno riparate tutte. Anche lì un'altra cosa, da 3 anni a questa parte pare che le abbiano resuscitate, non so da dove sono venute fuori, però
sono aumentate, eh?
Aumentate in modo incredibile, perché ovviamente adesso tutti hanno visto che è una possibilità di entrate, no, con il turismo eccetera, e poi perché hanno la possibilità di avere pezzi di ricambio con questo modo informale di gente che viaggia, parenti che mandano cose eccetera, hanno recuperato pezzi di ricambio, quindi le hanno rimesse in
funzione. Quindi anche quelle che erano nel box da anni.
Esattamente, quelle lì sono venute fuori e adesso le vedi e sono meravigliose, però sì, l'inquinamento sta aumentando, devono fare qualcosa.
Senti, altro luogo comune è l'istruzione gratuita per tutti, come fanno a pagare?
Allora, assolutamente sì, cioè questi sono proprio l'educazione e la salute, sì, sono garantiti, sono gratis eccetera. Il tema è mantenere la qualità. Adesso c'è ovviamente una spinta tremenda allo sviluppo economico del paese per poter sostenere queste spese sociali, perché diventano insostenibili, quindi cioè in questo momento per essere sinceri, come sono insostenibili, il paese non cresce, e quindi è proprio una scelta politica di mantenerle. Però se non aumenta un po' la crescita, comunque se non trovano qualche meccanismo per poterli garantire sul lungo periodo, diventa un problema. E l'altra cosa è il tema della qualità, perché una cosa è che sì, tutti hanno accesso, tutto è gratuito eccetera, però realmente per esempio sul tema educazione ci sono grosse cadute, diciamo, della qualità, perché i maestri non vogliono più fare i maestri, perché vabbè.
Sì, prima microfoni spenti stavamo chiacchierando, mi dicevi che c'è una crisi non di vocazioni, ma una crisi di maestri proprio.
Sì, perché il problema è sempre i salari, cioè sono posti comunque statali che sono mal pagati, la gente guadagna di più a fare il taxista piuttosto che a lavorare in una pala d'ar che a fare il professore universitario, e quindi ovviamente le scelte cominciano ad essere un po' quelle, e quindi quello incide sulla, sulla qualità dell'educazione. E oltretutto molti, per esempio, molti genitori sono costretti a mandare i ragazzi a, dai professori, cioè dai privati, come da noi, a, come si chiama, le classi particolari, sì, no? E quindi in qualche modo devono pagarle, perché vedono che a scuola non, cioè non fanno nulla, quindi non hanno risultati, quindi...
una sorta di scuola privata 2.0.
Esattamente, si sta producendo questo fenomeno. Infatti gente, amici insomma, che hanno figli in età soprattutto alla fine della scuola primaria, cominciano ad avere difficoltà, le mandano a classe inglese a fare il ripasso eccetera, e si lamentano.
Sempre per cercare di fotografare il cambio, abbiamo incontrato anche un antropologo, un cubano, che quindi è in grado di farci una fotografia a fuoco della situazione, Paolo Rodriguez. Abbiamo estrapolato uno scampolo della lunga chiacchierata che ho avuto con lui, nella fattispecie il segmento in cui gli chiedevo conto del fatto che la natalità a Cuba si è abbassata molto, i cubani non fanno più figli. Gli ho chiesto quindi di dirci qualche cosa in merito a questo, che presumo sia un problema.
Es un factor complejo como todo en una sociedad. Puede ser los factores económicos, también por el alto nivel de incorporación social de la mujer en Cuba, que es un sector que inclusive en determinados sectores dominante la fuerza de trabajo femenina. Para que tenga un ejemplo, la fuerza técnica en Cuba femenina es casi del 40% en sector, y dominan en sectores como el de la ciencia. Y creo que se conjugan esos dos factores, los factores de corte económico y los factores de incorporación de la mujer socialmente a la sociedad.
Allora, sono principalmente due fattori, uno economico e l'altro è quello della coscienza sociale e dell'inclusione sociale delle donne, che hanno acquisito quindi una buona conoscenza e anche sono impiegate in diversi settori della società, quindi hanno un impiego e uno status sociale all'interno della società.
In tutto il casino che sta succedendo a Cuba, questo fattore della bassa natalità è un problema?
Sì, è un problema, perché già inclusive Cuba è una popolazione que se está envejeciendo muy rápidamente. Entre la baja natalidad y los procesos migratorios hacia el exterior, que son fundamentalmente, predominantemente, como en todo proceso migratorio joven, la población de Cuba se va envejeciendo a un ritmo muy alto.
Sì, è chiaro che questo è un grosso problema, perché oltre al fattore migratorio c'è anche il problema proprio dell'invecchiamento della popolazione, e quindi questo è chiaramente un problema per Cuba oggigiorno.
Y ese envejecimiento de la población se está produciendo sobre la base de una estructura económica con un nivel muy bajo de la productividad social, y eso complejiza más el problema en Cuba.
E tutto questo si innesta in un problema che è quello della bassa produttività sociale, e che complica insomma tutte le cose, maggiormente questa cosa della natalità.
Un aspetto che forse non è sufficientemente chiaro da noi: parlavi del problema della migrazione, ci vuoi dire esattamente due parole su questo fenomeno della migrazione? Perché tanti giovani cubani studiano e poi, una volta preso il diploma eccetera, anziché rimanere a Cuba vanno altrove?
Hay una diferencia, por ejemplo, de salario que es tremenda entre los salarios que se pagan en Cuba y los salarios que se pagan en el entorno regional, y otra de capacidad de acceso del propio salario en un mercado generalmente casi deprimido, entre otros factores.
È chiaro che c'è un divario economico fortissimo tra quello che è la possibilità di guadagnare qui e la possibilità di guadagnare in tutta la regione caraibica o Stati Uniti.
E dove sono i posti dove vanno a migrare? Perché uno pensa agli Stati Uniti, invece vanno anche a tutta una serie di altri posti.
No, io credo che la migrazione cubana è hacia tutte le parti del mondo. Hasta in Haiti hay personas cubanas, hasta in Burundi. No.
Sì, la migrazione cubana non si deve pensare che va solo verso gli Stati Uniti, ma in realtà verso tutto il mondo. Ci sono cubani ad Haiti, ci sono cubani in Africa.
Estando io facendo mi lavoro a terreno in Africa, se commentava, non so se era certo, de dos cubanos cubanos que se habían ido a vivir con los bosquimanos. Los bosquimanos son un grupo del desierto de Kalahari, recolectores y cazadores.
Addirittura c'è la storia che narra di due cubani che sono andati a vivere con gli aborigeni.
Concretamente, per esempio, un salario a Cuba di un docente rispetto a uno che invece va a fare lo stesso lavoro, che ne so, in Ecuador, cos'è, il doppio, il triplo?
No, no, il doppio, il triplo, no, può essere 10 o 15 volte in salario reale o 20 volte. Imagínese que un docente en Cuba, en estos momentos, en la universidad, puede estar ganando 1.500, 1.300 pesos cubanos. Al cambio, por el dólar viene siendo aproximadamente 50, 60 dólares. Y Ecuador está pagando por un docente entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales.
Sì, il divario è molto forte. Per esempio un professore universitario qui, calcolando il cambio, potrebbe un po' guadagna tra i 60, 70, 80 euro, mentre se ne va in Ecuador può arrivare a guadagnare anche 3.000 euro, quindi non è solo un divario 2-3 volte, ma anche 15-20 volte.
È un fenomeno che indiscutibilmente si convierte in un gran rischio, in un'economia che è impossibile praticamente subire i salari. Por las condiciones de producción, por las condiciones internas. Es una de las grandes, digamos, retos que tiene la sociedad cubana actual. Poder preservar las capacidades que durante 50 años logró construir en este país.
Sì, è chiaro che con la situazione attuale di produttività che c'è, questo è un problema grosso, non si riesce ad aumentare questi salari, sono bloccati e per il momento questa è la situazione.
Ma c'è una possibilità per il governo cubano che spende per le scuole, per l'istruzione, per far crescere questi cervelli, come si dice da noi, poi vanno all'estero, ma c'è un ritorno per Cuba o non c'è un ritorno per Cuba per questa immigrazione?
La ultima legge di immigrazione que se hizo precisamente, se hizo con la idea de construir la migración que llamada por los especialistas migración circular, que salgan y puedan regresar, que anteriormente no, las leyes nuestras no lo permitían, actualmente se permite y lo que se espera es eso, que muchas de estas fuerzas regrese y que regrese ya con la experiencia de trabajo en otros contextos.
Sì, prima non si poteva rientrare a Cuba facilmente, quindi adesso la cosa, questa circolarità dei cubani che vanno in giro per il mondo e la possibilità di ritornare potrebbe diventare una speranza anche dal punto di vista economico, perché questa gente torna sia con delle competenze magari acquisite, sia anche magari con del denaro.
Ah, io ho sentito che già i ritorni economici di questa migrazione intellettuale è molto alta, già ora.
Hay algún retorno económico, no creo que sea precisamente a los grupos intelectuales, pero sí hay migración de retorno en Cuba en otros sectores económicos.
Sí, c'è già un sentore di questo, c'è già un ritorno anche economico e sia intellettuale di cubani che stanno tornando a Cuba.
Aunque hay una migración de intelectual que es temporal, va, trabaja y regresa, pero mantiene generalmente su vínculo con las instituciones cubanas en las que trabaja.
C'è già attualmente questo tipo di immigrazione che è periodica, per cui vanno a lavorare, incassano e tornano sull'isola e poi ripartono, vanno a lavorare, incassano e tornano sull'isola.
Oye, dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Díselo tú, ruso.
Lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado, de continente colonizado, explotado, marcado, no fue ya.
Triste lo que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se triza. Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia atrás se triza.
Soy yo quien recoge lo que tú no comes. Soy yo quien dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza, no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza.
Dice el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa.
Emigrante sono gli Orishas.
Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Cuba e per raccontare il cambio. Un aspetto più romantico, diciamo così, ho bisogno di un cambio di ritmo. E lasciamo gli Orishas e andiamo in compagnia di Omar Aportuondo. Perché in tante piccole cose che si vede il cambio. Ma per esempio, per la prima volta a Cuba ho visto delle scuole di vela, un qualche cosa che era assolutamente impensabile, per il semplice fatto che fino a poco tempo fa un pezzo di legno in mezzo al mare voleva dire per il governo cubano gente che cerca di scappare a Miami. Ora sono state liberalizzate delle scuole di vela. Non è una cosa da poco, se ci pensate. Vuol dire che è proprio cambiato il mood. E un'altra cosa intrigante è legata alla Quincea Nera, che è una festa che è molto importante per tutti i latinoamericani, che festeggiano i 15 anni dei propri figlioli. Ecco, le piccole liberalizzazioni avviate dal governo e la distensione dei rapporti con gli Stati Uniti stanno incoraggiando molti cubani a tornare nel loro paese anche solo per qualche giorno in occasione delle feste di famiglie, e una delle più popolari è proprio quella di cui vi dicevo prima, popolarissima in tutta l'America Latina, organizzata per il 15° compleanno, la Quincea Nera. Tra le giovani cubane il focus della festa è il servizio fotografico e secondo lo studio Marbella di Guanabo, a 30 minuti di auto da La Habana, almeno il 60% delle circa 500 ragazze che il suo studio ritrae ogni anno arrivano da altri paesi, in particolare nei mesi di luglio e di dicembre, che sono i mesi di punta. Molti studi fotografici sono gestiti da ex dipendenti del settore statale che hanno acquistato macchine fotografiche grazie all'aiuto di parenti negli Stati Uniti, scoprendo che scattare foto è molto più redditizio dello stipendio medio mensile, che è di circa, come abbiamo detto, sui $40-50 a seconda della professione. A spingere gli affari sono le figlie dei lavoratori del nascente settore privato. Con le riforme economiche molte famiglie sull'isola hanno ora denaro extra da spendere per la celebrazione della Quincea Nera. Un servizio fotografico dell'evento costa intorno ai $150 e comprende acconciatura, trucco, scenografie caratteristiche e molteplici cambi d'abito. Un affare rispetto a servizi analoghi negli Stati Uniti che in genere partono dai $1,000 in su.
A los jardines de mi quimera.
Anche questo è il cambio.
Vuelva jamás, tal vez.
Torniamo da Paola Larghi del CISP, il Comitato Internazionale dei Popoli. Da 10 anni vive a Cuba. E a lei chiediamo quello che frulla in testa a noi, ma sono convinto anche a molti altri. I ragazzi che, per esempio quelli che incontriamo agli angoli delle strade, che smanettano con i loro smartphone, i loro PC, che consapevolezza hanno del fatto che non è proprio tutto oro quello che c'è dall'altra parte? Insomma, tutti abbiamo presente quello che è successo nei paesi dell'est. Tutti i cubani hanno ormai un parente, un fratello, uno zio, un cugino che vive a Miami, quindi sanno tutte le cose che ci sono a Miami e non ci sono a Cuba, ma sono consapevoli di quello che c'è a Cuba e che a Miami non c'è?
Ma secondo me purtroppo non c'è tantissima consapevolezza di quello che potrebbero perdere, perché loro comunque l'hanno avuto gratis, ne hanno beneficiato, però non si rendono conto del costo, no, che ha per il paese, e quello che stanno vivendo è soprattutto questo costo, perché cioè, lo vedono nelle famiglie, lo vedono nelle difficoltà, si vede la voglia di andarsene, di provare, di conoscere un mondo diverso. Noi che conosciamo il mondo diverso sappiamo che ovviamente perdono molto se rinunciano a queste conquiste sociali, però è vero che devono essere sostenibili, cioè in qualche modo ci deve essere una combinazione, quindi devono trovare un qualche meccanismo per cui in qualche modo aprire al mercato, e però nello stesso tempo stanno aprendo al mercato ma lo pretendono di controllarlo, quindi questo è un momento molto complicato, molto contraddittorio. territorio e non si capisce bene in che direzione vogliano andare. Anche noi che siamo qua e che cerchiamo di lavorare appoggiando processi di trasformazione positivi, facciamo un po' fatica perché non si capisce bene la direzione, e se c'è, perché è una direzione tutta da inventare in qualche modo.
Gli ascoltatori di Radio Popolare che sono venuti con noi a Cuba hanno conosciuto David, la nostra guida indigena. E hanno conosciuto la laicità con cui riesce a commentare la situazione del suo paese, particolarmente difficile da commentare proprio perché è in evoluzione continua e veloce. Lasciamo lui il compito di chiudere questa puntata. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata, ma eravamo a bordo del pullman che ci portava a spasso, tra l'altro dopo una notte brava a ballare sostanzialmente fino a poco prima della nostra salita sul pullman per partire e andare all'aeroporto. Vi mando semplicemente la risposta alla nostra domanda del fatto che, in particolare noi di sinistra, abbiamo una paura folle che 50-60 anni di storia possano venire bruciati in un nulla con lo sbarco degli americani sulla isla. Tutti abbiamo presente quello che è successo nei paesi dell'est, lo citavamo anche prima. Ecco, allora fate attenzione alla risposta di David, anche se in sottofondo c'è il rumore del pullman, perché è un qualche cosa che ci dà speranza.
Sì, poco tempo fa, diciamo un paio di settimane prima di voi arrivare, è arrivato un paio di amici polacchi, amici nostri, e mi ha colpito tanto come per loro era così evidente, chiaro, che la soluzione per Cuba era quella che hanno fatto in Polonia, politica di shock. E io discrepavo tanto, perché io sono molto d'accordo con questi cambiamenti piano piano, che danno opportunità alla popolazione di adattarsi al cambiamento, ma mettere ancora, approfittare la, diciamo, la base ideologica, la base pratica di tanti anni di socialismo, di vivere in un modo socialistico. E per me, devo dirlo così, ancora c'è opportunità, ma io non voglio dire così che sono preoccupato, prefero occuparmi, ma questo sono sicuro, dobbiamo attuare perché il pericolo è evidente. E c'è una questione generazionale, c'è una questione di generazione che hanno goduto la parte positiva del socialismo, e c'è una generazione che è stata nata alla crisi e che solo conosce dal socialismo, solo conoscono la crisi, e loro sono più aperti, senza sapere le conseguenze, più aperti a questa tendenza capitalistica. Allora, ragazzi, dobbiamo fare, abbiamo il potenziale, dobbiamo fare. Noi cubani e anche voi di sinistra che sono al mondo e che hanno visto Cuba come un esempio, come un'opportunità, dobbiamo attuare, perché se no altri stanno facendo e se la mangiano. Mangiano nostra Cuba, ragazzi, nostra, mia e tua, Claudio,
e mia tutti.
E lo so, se la mangiano. Il pericolo è chiaro.
E chiudiamo con un brano che è già segno di cambiamento, Jennifer Lopez con Gente de Zona, che è uno dei gruppi più amati a Cuba. Jennifer Lopez, non c'è bisogno di presentarla. Cautivador, conmovedor, provocador. È l'asse Lavana Miami, in questo caso musicale, ma che stava prendendo piega e stava diventando sempre più forte. Poi è arrivato Trump e vedremo che cosa succede. Lo vedremo insieme per chi verrà con noi a Cuba dal 25 dicembre al 5 gennaio. Un viaggio per vedere insieme e studiare il cambio di cui oggi vi abbiamo dato qualche scampolo. Tenete conto che erano registrazioni di qualche mese fa e lì le cose cambiano molto molto velocemente. Vedremo il cambio a L'Avana, ma non solo. Andremo a Vignales, a Cayo Jutia per una giornata di mare e relax in spiaggia, ma poi riprenderemo il nostro viaggio e andremo a Trinidad, a Cienfuegos. E poi andremo, ovviamente a Santa Clara, al mausoleo del Che, ci mancherebbe altro. Visiteremo Remedios, una città coloniale persa nel tempo, e siccome bisogna anche tirare il fiato, andremo anche a Playa Maria Aguilar, una delle più belle spiagge di Cuba. A Cuba con Radio Popolare dal 25 dicembre al 5 gennaio, per tutti quelli che hanno sempre detto basta Natale, me lo voglio fare per i fatti miei. Ecco qua l'occasione. Andate sul sito di Radio Popolare, trovate qualche info. La settimana prossima riprendono delle produzioni originali di On the Road. Claudio Agostoni vi saluta e vi dà appuntamento, appunto, a domenica prossima. Buona domenica a tutti quanti. Io quiero vivir con...